Lo scopo dell'architettura è di proteggere e migliorare la vita dell'uomo sulla Terra per appagare il suo credo nella nobiltà della sua esistenza. Lo affermava Elie Saarinen, un architetto. Insomma, l'architettura e la natura si fondono per creare scenari che promuovono il benessere umano e la sostenibilità ambientale. Io sono Mara, un architetto, e oggi qui a Spazio Città esploreremo insieme il mondo della bioarchitettura, che non è solo una questione di edifici, ma una vera e propria filosofia di vita che può influenzare la nostra quotidianità. Nel nostro viaggio con noi abbiamo un architetto bio che ci aiuterà a capire come i principi dell'architettura sostenibile non sono solo per edifici patinati, ma anche per le nostre case. Pronti per il nostro viaggio? La bioarchitettura è una parte fondamentale dell'architettura sostenibile e nasce dalla voglia di cercare risposte. Ma risposte a cosa? In particolare alla crisi energetica e climatica degli anni 70, anni in cui il mondo era stato catapultato nell'incubo dell'inquinamento e dell'esaurimento delle risorse naturali. Tutte le persone iniziarono ad interrogarsi sulle conseguenze che le loro azioni avevano sull'ambiente e soprattutto sul futuro del nostro pianeta. In nostro soccorso c'erano però, per fortuna, menti brillanti e sovversive, in grado di pensare fuori dagli schemi, con uno sguardo rivolto verso il futuro. I canoni dell'architettura tradizionale vengono quindi messi in discussione e si spostano verso un approccio più ecologico, almeno per quanto riguarda la progettazione degli edifici. Cosa significa realmente bioedilizia? La bioedilizia abbraccia ogni fase della vita dell'edificio, quindi dal suo concepimento, la dismissione, lo smaltimento e l'eventuale riciclo. Si tratta di andare a minimizzare l'impatto ambientale delle costruzioni e cercare di creare ambienti sani e sostenibili, in modo particolare per le persone che li abitano. Negli anni 60 in Inghilterra, mentre tutti andavano pazzi per i pantaloni a zampa e per i Beatles, c'era un architetto che invece aveva una differente idea di rivoluzione, Walter Segal. Tutto il pensiero di Walter Segal è riassunto nella mostra Walter's Way, The Self-Building Revolution. In questa mostra traspare il suo approccio innovativo nei confronti delle costruzioni. Lui che faceva? Incoraggiava le persone a costruire le proprie abitazioni, utilizzando materiali locali e tecniche di costruzioni semplici ma efficaci. Le protagoniste sono le case autocostruite, realizzate quindi in legno, paglia e materiali di recupero. Queste case incarnavano l'idea di un'architettura in armonia con la natura, ma soprattutto in armonia con le esigenze delle persone che la abitano. Il suo metodo costruttivo, divenuto poi iconico, ha permesso alla gente comune di costruirsi le proprie abitazioni, in modo rapido ed economico. Sono per la maggior parte edifici modulari, con uno scheletro in legno. Certo, la visione di Segal è abbastanza radicale, ma come abbiamo imparato, i momenti di rottura sono importanti per il progresso. In contemporanea, dall'altra parte dell'Atlantico, sul tema della bioedilizia, emerge invece la figura di Michael Reynolds. Lui è soprannominato l'architetto dei rifiuti, dà una seconda vita a lattine di birra, pneumatici e bottiglie in vetro. Negli anni 70 quindi nascono le Earthship e con loro nasce un primordiale concetto di casa passiva. Il concetto di casa passiva è un'idea che punta a ridurre il minimo il consumo energetico degli edifici, grazie soprattutto ad un'attenta progettazione. E in un mondo dove il concetto di bioedilizia era ancora molto sconosciuto, nascono le navicelle di Reynolds. Le sue case infatti venivano definite anche navi della terra, costruite utilizzando materiali naturali come la terra cruda, la paglia e riciclando lattine, copertoni e vetro. Puntano a raggiungere l'indipendenza idrica e energetica e quindi hanno un grande isolamento termico, sistemi di produzione di energia pulita e quindi filtraggio dell'acqua e aree dedicate allo stoccaggio di cibo e all'agricoltura idroponica. Pensare a una casa costruita in questo modo, soprattutto 50 anni fa, era assurdo, eppure la prima Earthship è nata in quegli anni a Taos, in New Mexico. Andando avanti e arrivando nel 1988, arriviamo in un anno di grandi innovazioni tecnologiche. In Giappone si inaugurava il primo tunnel sottomarino e l'architetto Wolfgang Feist crea lo standard Passive House. La Passive House è appunto una casa passiva. È un'abitazione in grado di mantenersi al caldo d'inverno e fresca d'estate, senza la necessità dell'utilizzo di impianti, soprattutto di impianti tradizionali. Quindi com'è che funziona? È una struttura che sfrutta il sole, quello utilizzato dai pannelli e quello che entra dalle finestre. Cerca di raggiungere il comfort adatto alla vita senza l'utilizzo di termosifoni. Freddo e caldo vengono trattenuti all'interno dell'abitazione tramite il grande isolamento delle pareti, che a loro volta inglobano energia termica. Si utilizzano collettori solari per l'acqua calda, pompe di calore e serre solari e tutto si ottiene per arrivare all'obiettivo che tende ad un pareggio tra consumo e spese. Insomma, lo standard Passive House ha ridefinito il modo in cui concepiamo le nostre case. E un facile rimando alla tematica del risparmio energetico lo troviamo in una delle scorse puntate, quella in cui abbiamo parlato degli impianti fotovoltaici e delle classi energetiche. Se non l'avete ascoltata, potete recuperarla su Spotify. La bioedilizia e la Passive House ci spingono verso una nuova era di sostenibilità e soprattutto verso una nuova concezione del nostro rapporto con l'ambiente. Siamo stati prima in America, poi in Inghilterra e in Germania, quindi ci viene naturale chiederci e in Italia invece cosa succede. Per la bioedilizia italiana dobbiamo attendere gli anni 90. L'architetto Ugo Sasso pone l'uomo al centro della progettazione architettonica e apre quindi le porte al pensiero e alla concezione sostenibile. La sua filosofia si basa sull'integrazione di varie scienze, architettura e tecnologia, quindi si muovono di pari passo. Sasso era il direttore scientifico della rivista di bioarchitettura a Padova e un punto fondamentale nel campo dell'architettura sostenibile in Italia. Lui proponeva un modello di architettura partecipata, cioè con l'interazione di più menti e di più teorie. Insieme infatti a figure autorevoli, come quella di Robert Keir e Lucian Kroll, ha affrontato il tema della rigenerazione urbana, quello che ci siamo trovati ad affrontare qualche volta anche noi. Riprogettare la città, ma soprattutto la periferia, coinvolgendo la comunità che la vive. Aggiungendo quindi al tema che abbiamo trattato finora della bioedilizia anche il fattore sociale. Ha progettato i primi condomini ecologici a Bolzano e recuperato attraverso un restauro, sempre ecocompatibile, molte abitazioni popolari. Il contributo di Ugo Sasso è stato fondamentale nella storia della sostenibilità italiana, perché grazie a lui abbiamo messo un punto di partenza. Quali sono le architetture di riferimento nel mondo della sostenibilità? Abbiamo il Bosco Verticale a Milano, il Museo del Clima a Puebla e la Torre Biointegrata a Taipei. Tutto ciò ci sembra surreale, eppure la domanda che ci facciamo è: ma l'architettura sostenibile è destinata soltanto ai grandi architetti o ai grandi monumenti? La risposta è no, e ce lo dicono i dati, perché la bioedilizia, anche seppure in piccola quota, ha un mercato in crescita. In un totale di permessi di costruire del 7% si riferiscono a edifici sostenibili, un 3% in più rispetto ai dati del 2019. Insomma, anche se in piccola quantità, è un settore in crescita. I concetti e le tecniche di costruzione che abbiamo esaminato finora si riflettono anche nelle piccole comunità, nei piccoli borghi, come ci dimostra l'esperienza della nostra ospite, che ci mostrerà come queste idee possono essere applicate anche in contesti vicini, non solo in scenari che appartengono a mega città, ma come possono essere elementi anche dei nostri spazi. E per parlare di questo argomento abbiamo con noi in collegamento da Servigliano l'architetto Colletti. Benvenuta.
Ciao a tutti, grazie per l'invito, è bello essere qui a Spazio Città.
E grazie a lei per essere nostra ospite. Insomma, entriamo subito nel merito. Parlando di bioarchitettura e sostenibilità, quali sono i principi che guidano il suo lavoro?
Sicuramente è una domanda che implica una risposta molto articolata. Di certo l'aspetto fondamentale per una progettazione che possiamo definire come una progettazione di tipo sostenibile è il raggiungimento della cosiddetta efficienza energetica e quindi la realizzazione di edifici che siano a consumo zero, sempre con l'obiettivo di ricorrere ad un uso limitato di energie cosiddette rinnovabili, quindi riprodotte in loco. La principale normativa di riferimento è la direttiva europea del 30 maggio 2018. Per rispondere quindi in una maniera più precisa, più puntuale alla vostra domanda, credo che i principi fondamentali per una corretta progettazione sostenibile possano essere sicuramente un obbligo di tipo etico e sociale, perché progettare e successivamente realizzare all'atto pratico degli edifici deve essere un'attività svolta in maniera consapevole ma soprattutto informata. Come diceva il filosofo Heidegger, essere non significa soltanto stare al mondo, come fanno le pietre, ma anche porsi la questione del modo in cui si sta vivendo il mondo e soprattutto di come sarà il mondo in cui si andrà a vivere. Un altro principio fondamentale, a mio parere, può essere ricondotto al verbo ridurre, cioè abbattere quanto più possibile il fabbisogno energetico dell'edificio, in particolare quello dell'involucro edilizio in tutte le sue componenti. Quindi non soltanto il cappotto termico, ma anche i sistemi di orizzontamento, quali solai, coperture, e controllare anche componenti che sono considerate parte integrante dell'involucro, come per esempio gli infissi, che da sempre sono grandi portatori di ponti termici. Un altro principio fondamentale è sicuramente quello del conoscere, cioè essere informati su quelle che sono le tecnologie più all'avanguardia, le tecnologie più evolute, sempre per cercare di implementare il discorso dell'efficienza energetica. Le conoscenze devono essere di vario tipo, quindi sia per quanto riguarda le attività che possono essere svolte all'esterno, come per esempio, appunto, come dicevamo, il cappotto termico, sia quelle riguardanti l'interno dell'edificio. Conoscere anche, per esempio, il funzionamento della cosiddetta UMC, la ventilazione meccanica controllata, fondamentale per il mantenimento di un benessere termoigrometrico all'interno dell'edificio. Un altro aspetto fondamentale è quello dell'orientare, cioè fare riferimento anche a quelle che sono le conoscenze accademiche, le conoscenze proprio da manuale, quindi orientare lo stesso edificio e la sua distribuzione per implementare al massimo quelli che sono gli apporti solari. Questo ragionamento deve essere fatto sia alla scala del singolo edificio, ma soprattutto ad una scala più ampia, che è quella della progettazione urbanistica. È fondamentale in questo caso il rispetto delle distanze tra gli edifici per cercare di garantire quanto più possibile a tutti il cosiddetto, tra virgolette, diritto al sole.
In una realtà così articolata come quella italiana, dove siamo vincolati da vari fattori che siano architettonici, morfologici e amministrativi, come pensa si possa integrare l'architettura sostenibile con la realtà dei piccoli borghi o meglio degli edifici antichi?
Questa domanda è davvero molto interessante e riguarda un tema a cui sono particolarmente legata. Credo che l'introduzione di elementi cosiddetti sostenibili all'interno di un contesto storico sia una grande e bella sfida. In questo caso è fondamentale la sensibilità del progettista, che deve riuscire a capire quali possano essere i giusti compromessi, per cui l'edificio è portato a migliorare da un punto di vista funzionale ed energetico, senza perdere tuttavia quello che nel campo dell'architettura storica, nel campo del restauro, viene definito come lo stato normale, ossia la situazione che racchiude l'essenza del manufatto architettonico, per come è stato pensato, per come è stato concepito nella sua reale essenza, nella sua anima. Non c'è una risposta univoca, ma ogni situazione deve essere valutata caso per caso. Sicuramente, come regola generica, possiamo dire che vale la pena puntare su sistemi di isolamento interno, sulla correzione dei ponti termici, sul ricorrere a dei sistemi non invasivi di ventilazione meccanica controllata. A tal proposito mi viene anche in mente un tema che ad oggi è iperinflazionato, e che è quello della collocazione dei fotovoltaici all'interno dei centri storici, cosa ad oggi non consentita per tutti gli edifici che si collocano in zona A, cioè da piano regolatore all'interno del centro storico. Sicuramente vale la pena fare una riflessione sul collocamento di questi sistemi, che non devono essere introdotti in maniera invasiva sugli edifici storici, ma possono essere dislocati ma comunque utilizzati come fonte energetica dall'edificio stesso. Sicuramente è un tema molto molto spinoso che coinvolge l'aspetto di noi tecnici fino ad un certo punto, poiché si tratta di una questione per lo più politica e in tal senso la politica non sta dando nessuna risposta.
Insomma, architetto, la domanda che ci facciamo tutti è: ma i committenti, che dopo tutto siamo noi, come in base alla nostra sensibilità ci approcciamo al tema dell'architettura sostenibile? Insomma, per esperienza la sua, il cliente medio, quant'è realmente informato?
La maggior parte dei clienti conosce il tema della sostenibilità nelle sue componenti, ma il reale problema sta nel fatto che le idee sono molto spesso molto confuse, per cui l'idea dell'abitare sostenibile è legata all'installazione di pannelli fotovoltaici, quando invece, come abbiamo detto, l'efficienza energetica dipende soprattutto dall'efficientamento energetico di tutte le componenti dell'involucro edilizio. Quindi possiamo dire che c'è sicuramente conoscenza relativamente al tema, ma c'è necessità di approfondire e di chiarire alcuni aspetti.
Quindi, in base alla sua esperienza, quali sono le tematiche che dobbiamo chiarire? O comunque come possiamo fare dei passi avanti per promuovere un tema così importante come la sostenibilità?
Credo che il primo step sia quello di formare adeguatamente i giovani e soprattutto quelli che saranno i nuovi tecnici, tecnici del futuro. Per cui è fondamentale partire da una formazione legata all'ambito accademico ed universitario. Il tema della sostenibilità ha ad oggi e avrà anche nel futuro un ruolo fondamentale, non soltanto a livello tecnico, ma soprattutto a livello culturale. E purtroppo ad oggi è un tema ancora molto legato a delle potenti lobby che mostrano una certa resistenza all'innovazione e al cambiamento.
Beh, dopo tutto sappiamo che in Italia l'amministrazione e le leggi a livello edilizio sono numerose. Non mi sorprende che in campo di evoluzione siano un po' resti al cambiamento, però la differenza possiamo farla anche noi. Quindi, secondo lei, cos'è che possiamo fare noi in prima persona per spostarci verso questo scenario differente?
Credo che la parola chiave sia ottimizzare, cioè cercare in generale di ridurre quanto più possibile tutti i tipi di sprechi, che siano sprechi idrici, sprechi elettrici, sprechi di energia in generale, partendo proprio dalle azioni quotidiane. Quindi cercare di minimizzare quanto più possibile i fabbisogni energetici. Il vero cambiamento, la vera rivoluzione, possiamo dire che parte sempre da noi stessi e in questo caso può partire, può generarsi dall'ambito più intimo e privato che è quello dell'abitazione. E vedendo la situazione, quindi da un'ottica più distante, da una prospettiva più ampia, sicuramente anche dei piccoli gesti legati alla vita quotidiana possono fare realmente la differenza.
Insomma, restando dell'idea che la sostenibilità in campo architettonico o nella vita di tutti i giorni è un qualcosa che dobbiamo fare nostro, anche a livello culturale, ad oggi, quale pensa che sia il suo più alto traguardo professionale?
Posso dire che fortunatamente, nonostante sono da pochi anni nell'ambito della professione, sono stati vari momenti particolarmente gratificanti ed appaganti. In generale penso che la soddisfazione massima ci sia sempre quando il cliente esprime la propria gratitudine, la propria soddisfazione, soprattutto nel momento in cui si dimostra compiaciuto per il funzionamento del proprio edificio. Un edificio in cui c'è a tutti gli effetti, anche a lungo termine, un equilibrio molto bilanciato tra l'investimento effettuato e le prestazioni garantite.
È stato un piacere averla la nostra ospite e speriamo che in futuro possa risuccedere.
Grazie a tutti, un grandissimo saluto agli amici di Radio UCI, in particolare un grande saluto a Mara. Ciao!
E per oggi è tutto, ci sentiamo nella prossima puntata. Un saluto qui da Spazio Città. Ciao!